Nel palinsesto natalizio anche Alphaville cambia leggermente formula, lo sentivate già ieri. In questo spazio che di solito è occupato dal dibattito, proponiamo questa settimana alcuni dei protagonisti più interessanti di Charlot, la nuova trasmissione di Rete 2 dedicata alle arti sceniche, in programma ogni domenica alle 14.35. Oggi è il turno di due protagoniste, ospiti di Monica Bonetti, nella puntata dal titolo Lingua Donna del 25 settembre scorso. Sono Anna Maria Crespino, fondatrice e direttrice della rivista leggendaria Libri, Letture e Linguaggi, una rivista che legge i problemi del presente attraverso un punto di vista legato all'esperienza femminile, e Paola Tripoli, la direttrice artistica del FIT, il Festival Internazionale del Teatro di Lugano. L'ultima edizione del festival aveva la particolarità di inaugurare un ciclo dedicato alla scrittura femminile. Tutti gli spettacoli del festival infatti erano scritti solo da autrici e si interrogava su una delle questioni più dibattute, la questione di genere, dell'inclusività. La scrittura delle donne si caratterizza come tale, affronta temi e sviluppa linguaggi che hanno un loro terreno comune, ha delle peculiarità, esiste una lingua donna? Sono alcune delle domande che si è rivolta proprio la direttrice del FIT Paola Tripoli in questo estratto che sentiamo insieme.
Faccio un piccolissimo passo indietro. La mia idea iniziale è stata quella di costruire ogni anno un piccolo tomo, ed erano gli artisti in scena durante i cartelloni annuali del festival che in qualche modo raccontavano quello che avevamo deciso di raccontare, che avevano sempre un legame fortissimo con ciò che è contemporaneo. Siamo partiti dalle drammaturgie politiche, siamo arrivati al teatro della realtà, violenza e potere, la scena della perdita durante la pandemia, e poi siamo passati all'anno scorso con La cura e l'amore. Quest'anno in realtà questo sesto tomo ha una caratteristica diversa rispetto agli altri cinque, perché a differenza dei primi cinque non ha un tema, cioè non ha un filo conduttore, ma quello che a un certo punto mi sono soffermata e ho cercato di capire in tutti questi anni che cosa non ho incontrato nei grandi pellegrinaggi che faccio nei festival o nelle stagioni teatrali. Mi sono accorta, evidentemente siamo abbastanza disattente, forse anche abituate noi donne, no, a non vedere questa presenza così massiccia di noi stesse, che fino a questo punto mi era, come dire, passata inosservata anche a me stessa. In realtà quello che ho voluto fare quest'anno non è tanto raccontare qualcosa, cioè quindi non cosa raccontare o far raccontare agli artisti, ma come. E quindi ho deciso che volevo mettere in atto una piccola azione reale, e ho scelto di creare un cartellone quest'anno e nei prossimi due. Questa è la cosa che secondo me dà un particolare rilievo alla scelta, è quello di dare una temporalità lunga ad una presenza femminile, esclusivamente femminile, per 3 anni nel cartellone del festival. In realtà io non ho delle risposte, le risposte le chiederemo alle artiste che in questi 3 anni, saranno circa una quarantina, andranno in scena, noi guarderemo che cosa porteranno sulla scena, quindi contenuti, e se c'è una specifica lingua femminile nel teatro e nell'arte. Questa è una domanda a cui io sinceramente non so rispondere, e lo chiederemo anche a tutte quelle persone che andranno a scrivere questo progetto editoriale che si chiama Sguardi sul Contemporaneo, in cui chiederemo di dare una risposta a questa domanda.
Ecco, allora intanto lo chiediamo invece ad Anna Maria Crespino, da questo punto di vista suo un po' privilegiato con Leggendaria, che tra le sue missioni ha anche quello di favorire la scrittura di giovani donne e che quindi ha, come dire, tra le mani molto materiale scritto da donne. C'è una specificità della scrittura femminile, una qualcosa che caratterizza il linguaggio femminile, la narrazione al femminile, Anna Maria Crespino?
Sì, questa è una antica domanda che diciamo ha percorso tutto il Novecento, se volete, in particolare la seconda metà, che è stato un gran fiorire di riflessioni, scambi e, come dire, pratiche critiche intorno a questa questione. Io penso che possiamo andare oltre oggi, possiamo andare oltre perché forse va, come dire, disarticolato questa contrapposizione tra lo specifico e l'universale. Fin quando noi continueremo a pensare e a praticare la scrittura femminile in tutti i generi, quindi nella letteratura, nella poesia, nel teatro, nel cinema, nei fumetti, eccetera, come una scrittura specifica, cioè connotata, marcata da una soggettività che si considera altra, saremo sempre in questa specie di piccolo cieco di cul-de-sac in cui come dire, il maschile è automaticamente universale, si rivolge a tutti, e invece il femminile è una derivazione, qualcosa di specifico che si rivolge solo alle donne. Uno dei limiti grandi che noi scontiamo negli ultimi decenni sul piano della critica letteraria, teatrale, cinematografica, eccetera, è proprio questa insistenza, diciamo, sulla specificità del femminile. Non è più così, non è più così, forse non lo è mai stato. In realtà è stata una delle mosse che negli Stati Uniti chiamano di backlash, no? Di ricacciare comunque sempre il femminile in un angolo e considerarlo qualcosa di specifico, di particolare, di rivolto solo ad una parte dei lettori, degli spettatori, eccetera, negandogli appunto questa dimensione universale che invece il maschile ha sempre avuto. Ecco, uscire da questa dicotomia falsa, secondo me, significa da un lato, come dire, valutare sempre chi parla, da quale luogo si parla e a chi si parla, a chi ci si rivolge. E quindi io credo che questa ricerca di anche genealogie da un lato, di soggettività femminili che parlano, e dall'altro l'allargarsi di un orizzonte in cui queste parole arrivano a tutti, sia dal punto di vista generazionale che dal punto di vista, diciamo, sociale e culturale, sia una mossa, come dire, una mossa strategica decisiva. Decisiva perché fin quando anche gli uomini non leggeranno, non guarderanno, non metteranno sotto l'ingranditore, sotto il microscopio, le opere a firma femminile, saremo sempre in una, come si dire,
in un ghetto comunque, certo.
Ecco, sì, comunque in una situazione di minorità in cui magari è anche un pochino più comodo starci, ma non cambia, diciamo, l'orizzonte, il nostro orizzonte di riferimento.
Ma forse vale la pena di fare un piccolo distinguo perché un conto è avere temi o avere un linguaggio che si rivolge a un pubblico totale, quindi non esclusivamente a un pubblico femminile. Un conto è avere una possibilità, come dire, il piano direi quasi programmatico politico di avere la possibilità di poter far sentire queste voci, perché comunque se si guarda ai festival, se si guarda ai festival cinematografici, ma anche a quelli teatrali, è vero, come diceva Paola Tripoli, che è cresciuta un po' la truppa delle ragazze, ma resta comunque minoritaria, certo. E non 50-50, no? Paola Tripoli prima e poi Anna Maria Crispino.
Sì, no, sono d'accordo con Anna Maria rispetto a, come dire, all'esistenza di una specificità di un linguaggio femminile, e soprattutto sono d'accordo con lei quando appunto parla di chi è il referente, che non deve essere esclusivamente femminile. Questo diventa assolutamente, o meglio, è già superato da tempo. Quello che io mi chiedo è invece quello di andare a rimarcare una sorta di riequilibrio quantitativo, perché il problema è veramente molto forte in questo senso. Io penso per esempio all'assenza quasi totale di curatrici donne all'interno del teatro, e quanto è stato difficile, questo l'ho provato con mano, andare a scrivere un cartellone che avesse il livello che noi ci siamo sempre posto rispetto alla scena contemporanea nazionale e internazionale. È stato molto difficile andare a costruire un cartellone esclusivamente femminile, quindi quello che io mi sto, come dire, prefiggendo come piccola azione reale è quello di andare a costruire una quadreria di ritratti al femminile, cioè quindi di registe, in questo caso performer o pensatrici del teatro contemporaneo, che sono assolutamente invisibili, tolti i grandi nomi delle artiste, da non lo so, Lola Rias, potrei farne forse 10, quindi le conto sulle dita di due mani, tutta una serie di altre artiste indipendenti molto interessanti diventano un grossissimo lavoro di scouting per noi curatrici. Quindi è perché non dare la possibilità, perché non vengono prodotte, quindi non vengono distribuite, quindi non vengono viste. Quindi io in questo senso mi chiedo se è necessario, forse lo è, andare quindi a ricreare questa sorta di equilibrio che permetta una visibilità contro un'assenza quasi totale.
Un percorso che somiglia un po' anche a quello che ha fatto alla Biennale dell'Arte di Venezia Cecilia Alemani, andando a ripescare le artiste donne che hanno fatto la storia di movimenti, ma che per una ragione o per l'altra sono comunque restate un po' nel sottobosco, no? Non sono diventate celebri come colleghi di sesso maschile, magari di valore assimilabile comunque, non si tratta e non si parlava in realtà di questioni di valore. Anna Maria Crispino?
Ma io sono assolutamente d'accordo con quello che dice Paola e credo che questo percorso del teatro sia in atto grazie proprio a impegni e a sforzi che persone come lei stanno facendo, che però esistono, ci sono, forse nel teatro è un po' meno visibile perché il teatro ha una macchina organizzativa, per quello che io posso capire non essendo una specialista del genere, è molto più complessa. Ma per esempio, se voi guardate negli ultimi anni alla emergenza forte, addirittura a volte tra virgolette esagerata, delle registe di cinema nei festival, nelle sale, a sua volta sospinta dall'incremento delle registe, sceneggiatrici, soggettiste che si è realizzato attraverso la televisione, soprattutto grazie alle nuove piattaforme di produzione cinematografica, che possono avere mille difetti, ma certo hanno avuto la possibilità di uno sguardo molto più ampio e meno tradizionale, diciamo, su quelle che sono le tematiche, i temi, gli intrecci. Ecco, io penso che sia un processo in atto, è anche piuttosto rilevante, e che noi siamo nella condizione di soggetti che stanno lavorando ad una situazione in cui ci sembra di sempre di stare su un filo di un rasoio, cioè da un lato bisogna appunto ribilanciare, riequilibrare la disparità, no? Di presenza, di voci, di visibilità e anche di investimenti produttivi, eccetera, tra donne e uomini, ma dall'altro quello che sta accadendo sta cambiando proprio l'orizzonte che abbiamo davanti, l'orizzonte simbolico e di conseguenza anche pratico, perché poi i due processi secondo me si tengono la mano l'un l'altro. In letteratura questo è già avvenuto, se volete, lo vediamo negli ultimi anni sul cambiamento radicale che c'è stato nella produzione editoriale, nei premi letterari, a cominciare dal mondo anglosassone, ma ormai adesso anche in Italia, e questo è dovuto appunto a questo doppio lavorio, a questa capacità di stare sia sul concreto che sul coraggio di percorrere sentieri nuovi.
Torniamo tra poco sul tema delle donne impegnate nel cinema, in particolare con il Festival di Venezia, che ne ha premiate diverse. Prima però una pausa musicale.
Qui comprend la paix fait l'homme, elle dit ça pour dire. Moi pas tant de personnes, personnes, personnes.
ultime à droite, à gauche, devant, derrière. Fais-tu sous-sous, c'est bonne journée. Commandant, joue un avantage dans sa balpillade. Commandant, joue un avantage dans sa balpillade. Moi, pas l'ombre, personne. Qui pour ma fraise l'esprit, absent sous clou. Moi, pas béré, personne. Résem si résem, bon aux oreilles. Jouez elle quatre ça pour pas filin. Commandant joue un avantage dans sa balpillaille. Commandant joue un avantage dans sa balpillaille. Moi pas gradé personne. Qui veut bailler l'autre babouquette, enquête forcée. Mais pas lever personne. Cap faire un bon dessoufflé, c'est un pensée. Si je l'ouvre, je le tout. Avantage ou poté bail, son sac bail pillaille. Et commandant joue un avantage.
Il ritmo caraibico di Bon Lizai, da un album pubblicato lo scorso anno, Cocoda, frutto della collaborazione tra il cantante haitiano Renaud e l'antropologo Michel Rolf Trouillot. Noi siamo sempre in compagnia di Paola Tripoli, direttrice artistica del FIT, e di Anna Maria Crispino, direttrice della rivista Leggendaria. Prima del brano musicale dicevo che avremmo ripreso parlando di Venezia, perché all'ultima mostra del cinema sono state davvero molte le donne premiate, tanto che qualcuno ha, come dire, storto un po' il naso, ha parlato di Leoni Rosa e ha parlato di un eccesso di premi dati più per questioni politiche. Tra l'altro ricordo, è il terzo anno che a Venezia viene premiata una donna, piuttosto che valori artistici. Allora, Paola Tripoli prima e subito dopo però voglio sentire su questo tema anche Anna Maria Crispino.
Ma sì, quello che diceva Anna Maria rispetto al cinema e alla letteratura è verissimo, così come mi faceva riflettere anche quello che dicevi tu rispetto al cinema di Venezia, al Festival del Cinema di Venezia, che è una riflessione che ho fatto insieme a un'altra cosa proprio legata al cinema. In realtà, nonostante tutto, continuano delle, quantomeno da parte dei commentatori, no? E quindi io lo trovo ancora estremamente fastidioso che nel caso, per esempio, di Venezia, per il fatto che per il terzo anno una donna abbia vinto il premio, sì, si è parlato appunto di politicamente corretto, quando invece, o meglio, perché continuare a usare questi termini e non chiedersi e non dirsi invece con franchezza che forse quello che è accaduto fino a 3 anni fa era un'anomalia? Così come l'altra cosa che mi ha fatto riflettere un po' in questo periodo, non ho risposte, non sono necessariamente critica, io sto veramente in ascolto in questo momento. L'altra cosa che mi ha fatto riflettere è questa decisione del Festival del Cinema di Locarno, che ha deciso che dall'anno prossimo, dal 2023, ci sarà un pardo neutro alla migliore interpretazione. Quindi non maschile e femminile, ma una scelta più inclusiva, questo è stato detto almeno, diciamo, in questi giorni, quindi poi vedremo come si riempirà di contenuto questa scelta man mano che ci si avvicinerà al festival. Io mi chiedo se questa è proprio la risposta giusta. In realtà la spiegazione che dà il festival in questo momento è che, avendo sottoscritto quel protocollo che è nato a Cannes successivo allo scandalo Weinstein, firmato da tantissimi artisti ma anche da festival, appunto avendo aderito a questo protocollo, in qualche modo si è deciso di fare questa scelta. Quindi sono questioni aperte che mi lasciano, devo dire, un po' perplesso. No? Cioè, come se tutta una questione che Anna Maria ci dice, ma sono d'accordo con lei, essere superata almeno in alcuni settori, non sicuramente nel teatro, dove come dire, le non scelte diventano censura, secondo me, in tempi di interspecismo, di fluidità, di schwa, di maschile sovraesteso, è come se invece questa questione femminile, che secondo me un po' ancora esiste, quantomeno numericamente, fosse stata relegata in un bel fosso e noi avessimo messo tutti e due i piedi per saltare il fosso. Siamo andati oltre senza invece poi risolvere un problema che era più vecchio.
Allora, Anna Maria Crispino, intanto esiste ancora una questione femminile e poi su Venezia.
Ma l'espressione questione femminile a me mi fa sempre un po' aggricciare la pelle, devo dire la verità, perché memore di questioni riguardanti la mia gioventù e quindi diciamo, io sono della scuola per cui il cambiamento non è mai al 100%, non è che oggi è bianco e domani è nero. Il cambiamento è una cosa in divenire, come dice la nostra amica Rosy Braidotti, siamo tutti in divenire, i processi sono processi del divenire e che quindi in ciascun fenomeno che noi possiamo singolarmente analizzare e mettere a fuoco c'è sempre una parte di continuità con il passato e quindi il critico che dice ah, perché state premiando le donne solo per una cosa di correttezza politica bla 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 e appunto di continuità e rottura invece in cui per sono due o tre anni in cui sia a Cannes che a Venezia poi passano in tutte le sezioni, non solamente per i premi maggiori, molte donne. Allora, io credo che questo è un processo che va non solo seguito e analizzato, ma anche assecondato, sapendo che in questo divenire c'è sempre in gioco qualcosa che ci riguarda molto da vicino, che ci riguarda molto da vicino e che non sempre corrisponde ad una realtà quantitativa, no? Cioè possiamo dire che se su 10 produzioni teatrali 8 sono di maschi e 2 sono di femmine, oppure il rapporto è 7-3. Questo va benissimo perché è uno sprone per noi a fare in una certa direzione. Però bisogna contestualmente tenere presente anche lo spostamento, le amiche filosofe direbbero simbolico, tra virgolette, che queste emergenze, questo emergere delle donne registe, attrici, sceneggiatrici e se volete anche produttrici riescono a realizzare. Io da questo punto di vista non voglio sembrare una sciocca ottimista, ma in questi casi mi dico sempre come è successo che le scrittrici che hanno avuto il compito è più facile perché i loro mezzi sono solamente una penna e un foglio bianco, no? Rispetto a tutto quello che serve invece per fare un film o una rappresentazione teatrale. Come è successo che le donne sono diventate, ci sono delle settimane delle classifiche in Gran Bretagna in cui i primi 5 titoli sono di donne, 5 su 5. E gli scrittori maschi giustamente dal loro punto di vista si lamentano. Com'è successa questa cosa? È successa in due secoli, cioè la prima che ha veramente spostato radicalmente lo sguardo e la scrittura femminile è stata Jane Austen, se volete, no? Cioè questa capacità di centrarsi su personaggi femminili e raccontare il mondo piccolo grande che fosse dal suo punto di vista. Ci sono voluti due secoli però per questo processo.
Ecco, io mi scusi, la interrompo Anna Maria Crispino perché proprio, mentre lei parlava io stavo proprio pensando a Jane Austen anche perché la ripensavo rispetto a quanto ci diceva prima sull'attenzione a un discorso universale che non si indirizza quindi a una certa categoria, perché proprio Jane Austen è stata ritenuta per tantissimo tempo una scrittrice per signorine o comunque per un pubblico esclusivamente femminile. che è lo stesso destino,
sì, è
che
vero,
è capitato a tante sue colleghe. Cosa che uh-huh. sappiamo benissimo non essere così. Per fortuna ci sono degli austeniani, perché c'è anche un club di follower, di seguaci di Jane Austen, composto anche da signori uomini. Ci si stupisce comunque sempre un po' del fatto che ci sia un apprezzamento di questa autrice da parte di un pubblico maschile. Ecco, allora questo forse non è un po' in contraddizione con quanto dicevamo prima, è tuttora uno stereotipo?
Ma io credo che anche questo lo possiamo pensare come un processo. Lei pensi, Monica, che è appena uscito il primo Meridiano su Jane Austen, che significa una scelta, come dire, di investimento molto rilevante della grande editoria su un'autrice come Jane Austen, appena uscito per la cura di Rampello. Diciamo che c'è stato tutto l'interesse nel corso dell'Ottocento a relegare Jane Austen nella sfera del femminile, ma prima ancora di questo fu relegata nella sfera degli aristocratici, cioè non fu considerata una scrittrice popolare, veniva letta nei circoli e nei salotti dell'aristocrazia inglese come esempio di good manners, no? Di buone maniere. Oggi questo è radicalmente cambiato, tant'è vero che buona parte della critica austeniana la paragona a Shakespeare, cioè la paragona ad una delle maggiori scrittrici e scrittori della letteratura anglofona e mondiale. Quindi io insisto su questa questione della processualità, sapendo che bisogna lavorarci, che non succede spontaneamente, diciamo.
Bene, Jane Austen tra l'altro è finita anche nell'acclamato libro di Piketty ed è una delle più alte occorrenze tra gli autori citati. Questo fa mm-hmm. ben vedere come non sia solo un'autrice né aristocratica né per signorine, ma che racconta molto anche dell'economia del suo tempo e del mondo in cui era immersa.
Ridotto dell'opera, direttori d'orchestra, cantanti, sovrintendenti, musicisti e inguaribili melomani. L'affascinante fauna del dietro le quinte operistico si rivela al microfono di Giorgio Apollonia. Il ridotto dell'opera, la finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma, sabato alle 13.30.
Rete 2.
Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Covid anche la Cina sembra voler voltar pagina. Dall'8 gennaio verranno tolte parecchie restrizioni per i viaggi anche internazionali. Non si placano le tensioni tra Serbia e Kosovo. Belgrado ha posto le proprie forze armate in stato di massima allerta. La consultazione medica al telefono, un fenomeno esploso durante la pandemia che è diventato un'abitudine e continua a crescere. La Svizzera romancia, ha perso due comuni. L'Ufficio federale di statistica ha trasferito Sursees e Muntonia da Schoons nell'area svizzera tedesca. Michaela Schifrin in testa dopo la prima manche del gigante di Semmering. Lara Gut-Behrami ottava. Alle 13 la seconda prova. In Cina la politica zero Covid è oramai soltanto un ricordo. Il nuovo passo o allentamento delle restrizioni appena annunciato è quello della riapertura delle frontiere per i turisti cinesi che possono tornare a viaggiare. Chi entra in Cina invece non verrà più costretto ad una quarantena. Tra le reazioni immediate, il mercato del turismo che sta già decollando. Sentiamo Gabriele Battaglia.
La riapertura della Cina prevista per l'8 gennaio, quando non sarà più necessaria la quarantena per entrare nel paese, sembra riattivare il turismo dei cinesi, che ora possono pensare di andare all'estero o circolare per la Cina senza troppe seccature al ritorno a casa. Il 22 gennaio inizia il Capodanno lunare, che fino al 2020 dava luogo al più grande esodo umano del pianeta, ed è probabile che quest'anno l'ingranaggio ricominci a girare almeno un po'. La cosa al momento riguarda esclusivamente regolamenti cinesi, perché i visti turistici per andare in Cina non vengono ancora rilasciati e quelli per studenti sono difficili da ottenere. Sta di fatto che i siti cinesi di prenotazione viaggi hanno immediatamente registrato un boom dopo l'annuncio della prossima apertura. Su trip.com la ricerca per destinazioni al di fuori della Cina continentale è aumentata di 10 volte rispetto a un anno fa. Macao, Hong Kong, Giappone, Thailandia e Corea del Sud sono le destinazioni più cercate. E proprio il Giappone comunica che eventuali visitatori dalla Cina saranno sottoposti al tampone, unici al mondo. Il premier Kishida ha comunicato che si tratta di una misura cautelativa, visto che il Covid si sta diffondendo a macchia d'olio proprio in Cina e che sembra ci siano discrepanze nella gestione della situazione tra governo, autorità locali e settore privato. Insomma, una bacchettata alla Cina, forse a Tokyo, sono memori di quando un paio d'anni fa, all'arrivo in Cina, i visitatori giapponesi venivano sottoposti al tampone anale, solo loro.
Negli Stati Uniti, rispetto agli scorsi giorni, è meno intensa, ma la tempesta artica, avvertono le autorità, è tutt'altro che finita. A New York si attendono infatti altri 30 centimetri di neve, a Buffalo, la città più colpita dello Stato con 27 morti, si è anche aggravato il bilancio. Uscire di casa è ancora pericoloso, alcune persone sono rimaste intrappolate nelle loro auto o sotto cumuli di neve. Oltre alle vittime, una cinquantina in tutto il paese, continuano i disagi ai trasporti con alcune compagnie aeree che hanno dovuto cancellare fino al 60% dei voli. E ora torniamo nei Balcani, dove la tensione è tornata a salire tra Serbia e Kosovo, al punto che il governo serbo ha disposto l'allerta massima per le sue truppe e si è detto pronto a intervenire se necessario. Giovanni Vale, nostro collaboratore dai Balcani, ci puoi spiegare cosa sta succedendo in Kosovo, perché questa nuova escalation?
Buongiorno, la nuova crisi tra Serbia e Kosovo è cominciata, possiamo dire, questo lunedì, quando una sparatoria è stata registrata a Zubin Potok, uno dei 4 comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo. Non ci sono stati né feriti né danni materiali, ma la sparatoria è avvenuta a poca distanza da una pattuglia della forza NATO KFOR, che ha infatti confermato l'accaduto. Secondo i media kosovari sarebbe cominciata la sparatoria quando la polizia kosovara ha tentato di rimuovere una delle barricate che i serbi hanno eretto un paio di settimane fa. Ormai infatti nel nord del Kosovo da un paio di settimane il traffico è bloccato in diversi punti, e questo dopo che la minoranza serba ha appunto eretto delle barricate per protestare contro l'arresto di alcuni ex poliziotti serbi. Ecco, per il premier kosovaro Albin Kurti la situazione non è tollerabile, la libertà di movimento deve essere ripristinata su tutto il territorio nazionale il più presto possibile, mentre a Belgrado, come dicevi, il governo serbo ha disposto l'allerta massima per il suo esercito e si dice pronto a intervenire se i serbi del Kosovo saranno minacciati.
E come si è arrivati fin qui? Perché insomma i serbi del Kosovo hanno eretto queste barricate?
Beh, innanzitutto va detto che nonostante il Kosovo abbia dichiarato la sua indipendenza nel 2008, la Serbia considera ancora questa regione come parte integrante del suo territorio, per cui regolarmente ci sono delle tensioni tra i due stati e quasi sempre è coinvolta la minoranza serba del Kosovo, che conta circa 120.000 persone su un totale di 1,8 milioni di abitanti. Le relazioni bilaterali si sono però incrinate ulteriormente nell'ultimo anno e mezzo, ovvero da quando Albin Kurti è diventato primo ministro del Kosovo. Kurti è spesso definito come un politico nazionalista di sinistra, è infatti alla guida di un partito progressista, ma che è fermo sulla questione dell'autodeterminazione, ad esempio, ed è disposto a fare meno concessioni alla Serbia. Ecco, qualche mese fa il governo Kurti si è deciso a risolvere l'annosa questione delle targhe automobilistiche, ovvero ha vietato l'uso delle targhe emesse non da Pristina ma da Belgrado, e questo ha scatenato una serie di reazioni a catena, prima la protesta dei poliziotti serbi, poi le dimissioni in massa di 600 rappresentanti serbi in Kosovo e infine le barricate. E tutto questo nonostante si sia in realtà trovato un compromesso a Bruxelles sulla questione delle targhe.
Sì, a questo punto cosa dobbiamo aspettarci per le prossime settimane? C'è davvero il rischio di un conflitto?
Beh, le truppe serbe possono entrare sul territorio kosovaro solo con il consenso della NATO, che difficilmente darà il suo ok a Belgrado, quindi un conflitto aperto è da escludere, anche perché coinvolgerebbe fin da subito l'Alleanza Atlantica, che ha 3.700 militari in Kosovo. Quello che però può succedere è un ulteriore deteriorarsi della situazione, magari con piccoli scontri a livello locale, e questo sicuramente non è una buona notizia e non aiuta il processo di raggiungimento di un accordo tra Serbia e Kosovo. Ora staremo a vedere quale sarà la nuova proposta di Bruxelles per arrivare, ecco, per far rientrare questa nuova crisi tra i due stati.
Sì, Giovanni Vale, le tensioni crescenti tra Serbia e Kosovo. Ora, dall'interno, disturbi, malanni, problemi anche di una certa importanza. Per porvi rimedio, si ricorre sempre più a una consultazione telefonica. Questo interesse per la telemedicina esplosa durante la pandemia non accenna ora a diminuire. È un processo, ma è un processo non privo di conseguenze. Sentiamo da Bernan Riva.
Le cifre parlano chiaro. Oltre 1,5 milioni di consultazioni telefoniche o via video in più all'anno rispetto a prima dello scoppio della pandemia, secondo l'associazione di casse malati Sante Suisse. O, per dirla con Alfred Angerer della Scuola Universitaria di Scienze Applicate di Zurigo, il numero di medici attivi in uno studio che offrono consultazioni di questo tipo è quasi triplicato. E a usufruire di questo genere di offerta non sono state solo persone affette da disturbi minori. Anche chi soffriva di malattie più complicate ha prediletto una comunicazione a distanza.
Das sind jetzt Bereiche, wo man früher gedacht hätte, das kann ja niemals über Telemedizin ablaufen.
Si tratta di settori in cui prima il ricorso alla telemedicina sarebbe sembrato impensabile. Dopo un'operazione all'anca si vuole parlare con un fisioterapista o un medico. 3 o 4 anni fa mi avrebbero preso per pazzo se avessi detto che una situazione del genere può essere affrontata bene anche con la telemedicina. Giovani e meno giovani, donne e uomini, l'affezione alla telemedicina è trasversale. Di principio con essa si possono abbassare i costi, rileva l'esperto interpellato da SRF. Attraverso la digitalizzazione in generale il margine di risparmio stimato è tra il 5 e il 10%. Anche con la telemedicina il potenziale in questo senso è importante. Le criticità però non mancano. Se il risultato è che diventa più semplice avere accesso a più consultazioni e a più trattamenti, purtroppo noi, e con noi intendo coloro che pagano i premi di cassa malati, non vedremo alcun effetto complessivo. Una cosa può essere dunque data per acquisita. La telemedicina non è certo destinata a sparire tanto rapidamente dall'intenso dibattito sui costi della salute.
Negli ultimi 6 anni gli svizzeri non sono mai stati così pessimisti rispetto al loro futuro finanziario come quest'anno. È quanto emerge dall'annuale sondaggio di Comparis sulle finanze. I risultati nel dettaglio con Aaron Guidotti.
Per il 2023 più di una persona su 4 teme un peggioramento della propria situazione economica. Per 3/4 di loro la causa principale è l'aumento dei premi delle casse malati. Seguono gli aumenti di affitti e ipoteche. Non sarà di certo una sorpresa, ma secondo il sondaggio i più pessimisti rispetto al futuro sono anche quelli con i salari più bassi. Per la metà di loro ogni centesimo conta e deve ridurre fortemente le spese per poter pagare tutte le bollette. Il 13% di loro dichiara inoltre di non riuscire ad arrivare a fine mese. Ma anche gli intervistati non particolarmente preoccupati per il futuro, che sono anche quelli con i salari più alti, percepiscono i rincari. Quelli più sentiti riguardano i costi per riscaldamento e elettricità. Inoltre, la metà di loro percepisce un forte aumento dei prezzi delle vacanze e una crescita dei costi dei servizi finanziari. A causa dei vari rincari, almeno la metà degli intervistati dichiara di voler risparmiare di più e consumare di meno. Ciò vale in particolare per la Svizzera italiana, con il 70,1% degli intervistati. E per risparmiare ogni occasione è buona: approfittare degli sconti, fare la spesa nei discount o andare oltre frontiera. Infine, solo il 5% degli intervistati dichiara di non sentirsi toccato in alcun modo dagli aumenti.
La Svizzera romancia ha perso quest'anno 2 comuni, si tratta di Sources e Montogna da Schons, che sono ora attribuiti alla Svizzera tedesca, e lo ha annunciato oggi l'Ufficio Federale di Statistica. Questa modifica, sottolinea l'Ufficio Federale, non è però sinonimo di diminuzione delle persone che parlano il romancio, numero stabile da decenni attorno a 40.000 persone. Passaggi come quelli segnalati oggi non sono neppure una novità, anzi vi sono località dell'Alta Engadina passate, per così dire, alla Svizzera tedesca già alla fine del 1800. La Svizzera romancia dunque, che cambia come cambia lo stesso romancio, anche lui costretto a far fronte agli anglicismi, cosa che però deve fare da solo senza l'aiuto di alleati esteri come Germania, Italia o Francia per le altre lingue nazionali. Alla radiotelevisione romancia a Coira, ed è un unicum in Svizzera, lavora così una linguista. Si chiama Anna Alice Dazzi e confeziona parole nuove per far sì che il romancio mantenga la sua identità. Maria Iannuzzi l'ha intervistata partendo dalla pandemia, che ha introdotto tante nuove parole nella nostra quotidianità.
Oh, c'erano tante, non solo per il romancio, anche per le altre lingue, perché c'erano nuove parole della medicina e così abbiamo dovuto, per esempio, come noi dobbiamo tradurre spesso dal tedesco, si tratta soprattutto di parole tedesche come Altersdiskriminierung, Ausgangsbeschränkung, aviere infeziose, bronchitis viren, eccetera. O anche contact tracing, cosa fare con tutti questi anglicismi, quando tradurre e quando lasciarli in inglese, come home office. E home office magari abbiamo usato bureau a casa o lavour a casa, o appunto anche l'anglicismo home office.
Lei ha una grande responsabilità, perché quello che lei conia entra a far parte del Pledari Rumantsch.
Sì, entra nel Pledari Grom, che è una banca dati linguistiche. Sì, è vero, ma non sono sola, perché decido in discussione sempre con le varie redazioni RTR. E in discussione decidiamo e poi facciamo entrare la parola e vediamo che cosa la gente fa, se accettano, magari le altre media accettano e utilizzano anche la parola e magari non è utilizzata. Ma spesso sono contenti di avere una proposta.
Viene sollecitata però, penso, anche per altre cose, per il linguaggio comune, parlato.
Sì, sì. Spesso mi contattano perché non sanno come formulare qualcosa, perché appunto l'ho già detto, noi romanci riceviamo tante informazioni in lingua tedesca e così siamo tutti anche traduttori e traduttrici. E quella è una grande sfida, di trovare un buon linguaggio, non veramente tradotto parola per parola, ma di trovare una bella formulazione romancia che suona romancia. E poi una grande tematica è anche di trovare una lingua attuale per giovani nelle varie social media. Avere un linguaggio che corrisponde al linguaggio dei giovani, ma che non è solo tedesco o inglese.
Non ci vuole solo fantasia, ci vuole anche un po' di equilibrismo politico, mi sembra di capire.
Devono essere parole che possono essere accettate e comprese di tutti. Oh? Sì. E come abbiamo una grande varietà linguistica all'interno del romancio, spesso non è così facile trovare qualcosa che funzioni dappertutto o per tutti.
Nella sua attività cosa l'ha sorpresa di più?
Forse la velocità del cambiamento della lingua. La lingua cambia sempre, non solo la lingua romancia, anche le altre lingue cambiano. Ma la velocità del cambiamento è aumentata molto. Oggi si fa quasi ogni giorno, si è confrontato con altre parole, nuovi modi di dire, eccetera.
E con questo è tutto per il Radiogiornale Spazio allo Sport. Buon pomeriggio.